Ciao, ti presento Jack.
Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono le 14.30, siete su Radio Popolare, il che vuol dire che è arrivato il momento di Jack, ovvero il magazine musicale di Radio Popolare. Un'ora insieme anche oggi, un'ora a parlare di musica, un'ora che non ci vede da sole, almeno nella prima mezz'ora. E io sono molto contento, ma prima di introdurre gli ospiti vi ricordo i contatti: 331-6214-013 per sms e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail. Basta, fatto. Non ho introdotto me stesso, io sono sempre Matteo Villaci come tutti i giorni. Introduco però gli ospiti che tornano a trovarci. È bello ogni tanto quando capitano cose, quando si inizia una nuova parte del cammino, ritrovarsi con i Fast Animals and Slow Kids. Ben ritrovati ragazzi.
Ciao.
Che bello! Che bello che abbiate qualcosa di nuovo di cui parlare. Mi viene da sorridere perché con voi si parla sempre di musica dal vivo.
Sì.
Tra l'altro siete arrivati fuori onda, abbiamo parlato di musica dal vivo.
Sì, noi siamo questo. Abbastanza settoriali, devo dire.
Esatto. Ed è una cosa molto bella. Mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo visti, ovviamente avevate un disco fuori. Sì. E si ripartiva a fare quel tipo di live con il muro sonoro dietro, no? Di cui tanto abbiamo parlato. Ora qualcosa di ancora nuovo in tutto questo. State per partire con concerto in quattro atti per piccola orchestra da camera, una notte con Fast Animals and Slow Kids. Piccola orchestra da camera,
sì.
Un altro modo di intendere la vostra musica. E i 15 anni di percorso dei Fast Animals. Posso chiedervi, vi siete già stufati del muro sonoro?
Ma zero.
No, siamo sempre carichi per il muro sonoro. Okay.
Siamo carichi, solo che ci piace complicarci la vita. Questa è la verità, no? Perché più suoni e più ti rendi conto che per mantenere quel bordo del burrone, no? Quella magia, devi sempre inventarti una cosa nuova, qualcosa che sia sempre fresco,
sì,
stimolante. Adesso ci siamo inventati questo concerto a teatro per la prima volta, in quattro atti, quindi diviso proprio concettualmente tra atto e atto, con sei musicisti in più. Siamo 11 sul palco questa volta.
È perché eravate pochi, giustamente.
Esatto.
Bisognava aggiungere un po' di elementi. Arriveremo a parlarne. Partiamo però appunto con la musica e partiamo con Vita Sperduta. Tanto abbiamo tempo, state qui fino alle 15 e abbiamo tanto di cui parlare.
Dopo, ma dopo quando se lavoro sempre.
bevici.
Si parte mercoledì 29 marzo, guarda un po' da Perugia, quindi si parte giustamente giocando in casa. Stiamo parlando appunto di una notte con Fast Animals and Slow Kids, concerto in quattro arti, i quattro atti, arti
anche tutti, il batterista sicuramente.
Chiaramente, due braccia e due gambe per piccola orchestra da camera. Entriamo un po' in questo lavoro, un po' lo avete iniziato ad anticipare, bisogna trovare qualche nuovo modo per vestire quel bel patrimonio di musica che ormai avete creato con delle intro stupende, devo dire,
certo,
tra
certo.
L'altro. Non siete soli, c'è da lavorare davvero con una piccola orchestra da camera. Cosa vuol dire allargare il gruppo da un certo punto di vista e mettere anche le proprie canzoni in mano ad altri nell'arrangiamento?
Allora, è veramente un disastro, io lo voglio dire. Cioè, è veramente difficile, è una cosa... Cioè, a noi già sembrava complesso riuscire ad organizzarci in quattro e a trovare la quadra nel pezzo. Ok, sì, questo è l'arrangiamento giusto, lo vogliamo presentare così. Ma adesso, con altre sei persone, strati su strati di musica e di timbriche diverse, no? È davvero stato un processo molto, molto complesso, anche difficile. Però, dall'altro lato, che soddisfazione. Bello.
È proprio un sogno che avevamo da tantissimo tempo, quello di fare un tour con altra gente che suonasse con noi, con strumenti appunto che esulano dal mondo sonoro FASC classico.
Immagino, no, che sia stata una sfida, oltre che appunto...
Considera che l'orchestra, diciamo, sì. è un ensemble, diciamo. Cioè, ci sono tante tipologie di strumenti, cioè ci sono dentro i legni, ci sono gli archi, c'è un flicorno.
Cioè... Adesso lo cerco su Google.
Esatto.
Se poi lo cerchi è un po' deludente, cioè comunque.
Allora mi tengo l'immagine flicorno, sì, che ho in testa.
Però c'è anche un fagotto.
Fagotto
invece è bello,
sì,
bello potente. E, no, a parte le cavolate, nel senso, la cosa interessante è che siamo riusciti, come dire, a trovare, ci sembra perlomeno, perché adesso dobbiamo ancora iniziare il tour, però ci sembra di aver trovato, tra l'altro, un equilibrio abbastanza figo, nel senso che c'è da una parte la pacca, che è la cosa che noi cerchiamo sempre di mantenere, e dall'altra parte anche un concerto leggermente più intimo. Quindi è una via di mezzo tra un acustico e un concerto rock and roll estremamente arrangiato. E quindi siamo contenti del risultato, perché comunque è difficile trovare le vie di mezzo, no? Molto spesso,
sì,
è più facile spingere da una parte o dall'altra.
È totalmente difficile, infatti immaginavano un po' la fatica nel lavoro. Non riesco a immaginare il risultato, il che penso sia una cosa molto positiva per quella cosa, no? Anche dell'intimità e dell'unicità, dell'aura, come si diceva una volta, del momento, del fatto che quando sei lì. E poi il fatto che si suoni nei teatri, a Perugia siete al Teatro Morlacchi e a Milano poi subito dopo arriva, proprio il giorno dopo, siete agli Arcimboldi il 30 di marzo, o a Firenze al Teatro Verdi. Sono posti che hanno delle caratteristiche proprie, cioè i teatri italiani a volte sono all'italiana, a volte... Sì. Come nel caso degli Arcimboldi, sono anche più moderni, con un'acustica diversa. Siete pronti a sentir suonare questo lavoro in maniera diversa di serata in serata?
Ma guarda, allora, in realtà noi facciamo un lavoro piuttosto importante di preproduzione. Cioè facciamo in modo di standardizzare un concerto per cui dove arriviamo... Cioè considera che noi partiamo con bilico, con un camion da 15 metri, ci montiamo il nostro impianto dentro, quindi la produzione è praticamente completa, insomma portiamo tutto quanto, quindi tendiamo proprio a mantenere un certo livello qualitativo, anche perché comunque la produzione in un teatro richiede assolutamente un certo tipo di ascolto, nel senso sei seduto, la cosa più importante, che, cioè quello che ti arriva è solo la musica,
no? Certo.
Poi c'è uno spettacolo, c'è tutto quanto, insomma costruiamo anche da un punto di vista estetico il tutto, ci mancherebbe, però oggettivamente la cosa più importante è che tu senta bene.
Chiaro.
Quindi su questo devo dire, non è la parte che mi spaventa, la parte che mi spaventa è come suoneremo, se facciamo cagare oppure no. Questa è la cosa che mi spaventa.
Vabbè, dovreste, su questo punto di vista, dovreste aver, come dire, abbastanza rodato le cose, chiaro, con voi, tra voi sicuramente sì, c'è questa piccola altra incognita.
Siamo messi bene, adesso sì, a parte le cavolate, soltanto così un po' quell'ansietta pre-cosa nuova, no? Che però è sia un'ansia sia una carica.
Io vedo in voi un sacco di carica in questo, nel senso che siete tra le realtà che continuano in maniera insistente a non sedersi sulla comfort zone. Cioè, sì. Se voi, a cazzo, siamo in una comfort zone, via.
Sì, sì.
Un'altra roba subito, sì. Siete riusciti a rimettervi in gioco. Questo, tra l'altro, si sente anche nel vostro percorso discografico.
Sì.
Io vorrei arrivare anche un po' qui, perché sono 4 atti. Come li avete costruiti? Anche nella selezione dei brani, nel lavoro sui brani. Vi è capitato di prendere alcuni brani in particolare e di dire: questo voglio che suoni più dolce, voglio che suoni più...
Okay. Assolutamente, sì. Abbiamo diviso in realtà le canzoni più che per via temporale, per aree tematiche. Ci siamo accorti appunto riascoltando i nostri testi, insomma rileggendo le nostre canzoni, che molte canzoni hanno un tema in comune, passando anche da un disco magari era del 2013 a un disco del 2021. C'è molta roba in comune, quindi abbiamo scelto di fare una scaletta impostata sul tema della canzone, fondamentalmente.
Che tecnicamente diventa difficile, perché,
sì.
Perché noi abbiamo, nel corso del tempo, come dicevi te, anche stilisticamente, abbiamo cambiato accordature, abbiamo cambiato
suono.
E quindi, cioè, ti ritrovi che magari, non so, un pezzo deve suonare più acido, un pezzo deve essere più morbido, e le devi incastrare una vicina all'altra, perché in questo caso si parla più della tematica, quindi andiamo più sul senso proprio del pezzo che sull'arrangiamento, no? E questa è una cosa nuova per noi, perché noi normalmente organizzavamo anche la scaletta nella maniera più comoda possibile, cioè che fosse efficace da un punto di vista di resa del live, ma dall'altra parte che fosse per noi comoda, quindi magari i pezzi accordati insieme erano più vicini.
Quindi invece... i pezzi vecchi erano magari tutti in un certo momento del concerto, adesso invece sono sparsi e vicini ad altri pezzi che magari
gli si collegano,
senti...
solo tematicamente.
Esatto.
Questa è una delle caratteristiche proprio di un tipo di concerto in cui, giustamente dicevi, conta molto più l'ascolto.
Sì.
La vibrazione è quella dell'ascolto, è quella anche dell'attenzione. È un'attenzione diversa, in realtà.
Guarda, in realtà questo lo spero. Innanzitutto spero che sia così. Spero che dia dei feedback differenti. A noi ce li dà. Quindi spero che avvenga anche nelle persone che vengono ad ascoltare. Ma c'è un principio che secondo me poi lega un po' tutto il nostro percorso, e cioè che siamo sempre molto rispettosi della musica, nel senso che per noi la musica è sempre più alta di noi stessi. E quindi qualsiasi situazione che affrontiamo, la prima cosa è far sentire bene e suonare bene. Cioè, poi dopo il resto arriva e ci sono, cioè tutto, cioè, ci sono le interviste, ci sono i vestiti, cioè, prendiamo in considerazione tutto quello che è il mondo, ma la prima cosa è: dobbiamo suonare bene, e questo concerto deve avere il suo senso, deve trovarsi lì per un motivo ben preciso. E il motivo in questo caso è che, secondo noi, suonate così, con questo tipo di arrangiamento, le canzoni prendono una sfumatura che il me 35enne di oggi va a riascoltare il me ventenne, dice: ma sai che vedi dietro quella roba lì, che lì per lì era soltanto impeto e rabbia di spaccare le cose, c'era dietro anche magari uno slancio uno slancio anche poetico, no? più profondo, e è figo questo, anche un senso, no, forse personale, di riscoprirsi.
Sì. Anche di conoscersi, no? Sì. Di capire attraverso le sfumature che si danno con la musica in questo momento, le sfumature che aveva già quel
esatto.
Passaggio lì. Ragazzi, torniamo allora sulla musica, andiamo ad ascoltarci Stupida canzone e poi continuiamo la chiacchierata.
Let's go.
Certe volte, se ci penso, vorrei mettermi ad urlare: non ho sogni, non produco, non ho fatto il militare. Di noi stessi, e infatti non mi riconosco ancora all'università, quando mio padre era già adulto. E basta con questa ossessione di sorrisi.
Se ne parlava fuori onda e, come dicevamo adesso, non riusciremo mai a parlarne così bene come abbiamo fatto fuori onda, in onda. Però questa cosa che hai detto, no, del fatto di rimettere le mani sulle proprie canzoni anche di anni prima e usarle davvero come macchina del tempo, tornare lì. Con un po' di artisti mi è capitato di parlarne, te ne ho citato uno fuori onda, un altro in onda, te lo cito perché è Moby, che ha rimesso mano alle sue canzoni un paio d'anni fa, e intervistandolo una delle domande era: ma com'è rimettere mano 20 anni dopo? E lui mi ha proprio raccontato: è stato come tornare nelle fabbriche abbandonate in cui vivevo senza corrente, senza luce, e capire come stavo vivendo quel momento.
Certo.
Ora, Moby non è proprio famoso per essere uno che scrive tante parole nei suoi brani. Quando invece si ha a che fare con testi anche più complessi come sono i vostri, immagino che sia proprio una Madeleine pazzesca.
Guarda, io la vedo come una fortuna. Sincera, tutta questa cosa qua la vedo come una fortuna, perché da una parte è dolorosa, magari perché in certi casi rivedi te stesso, no? E rivivere magari determinate situazioni anche non proprio positive che avevi buttato nella musica proprio un po' anche per togliertele dalla testa, non è magari positivo. Però dall'altra parte, cavolo, che presa di coscienza potente. Cioè hai sempre uno stratagemma fortissimo per poter rivivere quello che hai vissuto, e quindi di fatto è come se tu accumulassi esperienze in maniera più conscia.
No? Assolutamente.
Perché ti rendi conto di quello che hai fatto.
Esatto. Adesso non voglio diventare troppo marzulliano, però è un po' così. La quotidianità crea quel movimento di stringere tra le mani la vita e farla senza rendersi conto che come la sabbia ci passa tra le dita, no? Ecco, avere la fortuna di scrivere delle cose, tirarle fuori in maniera anche onesta, quindi non scrivere canzoni perché poi un po' di tuo e un po' deve incontrare, certo, diciamo, certo. Permette in realtà di cristallizzare alcuni di questi passaggi e di guardarsi indietro dicendo che quel pezzo di vita ce l'ho, non l'ho dimenticato, è mio, e alla fine fa parte di te, è anche un pezzo di persona.
Chiaro, assolutamente. E poi un'altra cosa secondo me che è molto figa di tutto questo è che tu rivedi il percorso, quindi ti puoi rendere conto se il tuo percorso è in crescita, ma non di risultati, in crescita psicologicamente, oppure stai decadendo perché lo vedi nel tempo. Soprattutto, certo, devi avere la fortuna di fare delle carriere un po' lunghe.
Sì, esatto, la maratona.
E adesso è un po' difficile, no? Adesso nascono e crescono artisti continuamente, ed è quindi un mondo anche un pochino più differente, perché è più frenetico.
Sì.
Già 15 anni fa comunque c'era del tempo, no? Io mi ricordo che proprio agli inizi era tutta una scoperta, era tutto un po' più lento.
Sì.
E non per fare il vecchione della situazione, però oggettivamente noi abbiamo avuto il tempo di poter capire se eravamo degli imbecilli oppure...
E poi è una cosa che grazie a questo potete continuare a verificare. Vi guardate indietro.
Speriamo.
Per ora tutto ok. Io continuo a pensare di essere un grande imbecille e me ne faccio un po' vanto.
No, ma infatti non è che devi migliorare.
Non è tutto da buttare, per carità. Veniamo un po' alle date. Dicevamo, si parte il 29 marzo, quindi praticamente tra una settimana, a Perugia, sold out. Poi Milano, Teatro Arcimboldi. Il 5 aprile Firenze, Teatro Verdi. L'11 Torino, Teatro Alfieri. Lo dico tutte. Domenica 16 siete a Padova al Gran Teatro Geox. Mercoledì 19 aprile a Roma, sì, ho detto, sì, è giusto. Mercoledì 19 aprile a Roma all'Auditorium della Conciliazione. Il sabato 29 aprile siete a Bologna al Teatro Europa Auditorium, ma è sold out.
Sì, molto
bene. E chiudete mercoledì. Dico per ora, non si sa mai, magari arrivano teatri.
No, è abbastanza così.
Il 3 maggio chiudete il cerchio, tornando a casa a Perugia, al Teatro Morlacchi. Una nuova veste, quindi, per delle canzoni che vi appartengono. Tra poco andremo a ascoltare l'ultimo brano, che è quello che aveva visto collaborare con Ligabue, che è un altro, forse è il primo di quelli che ha fatto questa roba, portando in teatro anni fa, tipo 15 anni fa, la sua musica dopo averle provate tutte, nel senso che aveva fatto i club, ha fatto i palazzetti, ha fatto San Siro,
certo.
Ok, e adesso teatri. Non so se abbiate avuto modo di conversare con lui di sta roba o di confrontarvi.
In realtà proprio di questa roba abbiamo parlato proprio della musica in generale, ovviamente dei mega discorsoni che rimarranno per sempre nella nostra testa, perché è stato un momento bellissimo. Però vedi, cioè torna questa cosa. Cioè, la musica deve essere prima di tutto un tuo modo di reagire alla realtà, è il tuo modo di interpretarla, e quindi hai bisogno di tutto, hai bisogno dello stadio e di 100.000 mani che ti applaudono, e però hai anche bisogno di poche persone intorno a te che, alle quali puoi, hai il tempo di spiegare determinate cose che magari di fronte a 100.000 non potresti. Quindi io credo che sia comunque sempre un fatto conscio di capire a che te serve sta storia della musica, che ci serve, e secondo noi perlomeno insomma ci serve per crescere, è il nostro strumento con cui noi piano piano ci sentiamo più adulti.
E secondo me dopo 15 anni si ha anche un po' la percezione di chi è cresciuto con voi, perché immagino che ci sia anche un ritorno sul pubblico, nel senso che voi avete un'ottica su quali sono le persone che vi seguono e come sono cresciute.
Ma sì, io dico sempre questa, il pubblico dei Fask è molto figo, nel senso, cioè noi ci sentiamo un po' tipo i dottori, cioè per darti un'idea, i dottori a Natale, quando ti portano tipo, c'è della gente che ci conosciamo da 15 anni,
certo.
E quindi c'è della gente che ci porta, guarda, questa è la marmellata dell'anno scorso, l'ho fatta, eccola, questa è quella di quest'anno. Cioè, conosciamo proprio persone in maniera personale e io credo che questo sia molto figo perché ha ancora il profumo dell'appartenenza, che per noi era una cosa distintiva proprio.
È anche bello vedere le persone che cambiano insieme a te, che magari ti hanno iniziato ad ascoltare quando facevi musica diversa da quella che fai adesso, con temi diversi, e ritrovarle ancora appassionate, che hanno comunque capito un certo tipo di percorso e l'hanno anche condiviso.
Secondo me è proprio un po' anche questo, le fasi della vita, l'accompagnare le vostre, ritrovarsi e poi pensare, cioè pensa che figata gente che si ritrova nel vostro di percorso.
Maschio.
È una roba di una potenza incredibile. Quindi non vediamo l'ora di vedervi a teatro, le date le abbiamo ricordate, abbiamo raccontato un po' di questo lavoro. Quando sarete in fondo a tutto questo, vi chiedo se possiamo farne un'altra di chiacchierata proprio per avere un feedback di com'è andata, perché è molto curioso.
Noi le chiacchiere qui le facciamo quando ti pare.
Che bello, che bello. La chiuderei qui perché penso che sia il punto più alto che possa raggiungere. Grazie ragazzi per essere stati qua e buon percorso per tutto. Adesso ce l'andiamo a ascoltare il brano con il buon Ligabue. E grazie ancora Fast Animals e Slow Kids.
Grazie.
Questa è Il Tempo è una bugia.
Le risse al marabù, i club sulla via Emilia, i calli sulle dita, interi pomeriggi ai guitar shop.
Le birre di notte bevute sui tetti, le mani ai concerti più in alto dei monti. L'estate, l'orecchio di un guscio raccolto, mi volto e mi accorgo di quello che ho perso.
nel metaverso, nel mondo intero. Cambia le note del destino, fammi cantare, dammi un futuro.
Ascoltando Radio Popolare.
Defies reason, let it.
Rising Murphy ad aprire la seconda parte di Jack di questo mercoledì 22 marzo. Ringraziamo ancora i Fast Animals and Slow Kids passati ancora una volta a trovarci qui a Jack. Siamo molto contenti di averli ospitati in attesa di vederli dal vivo appunto in questa nuova veste teatrale a Milano. Appunto saranno il 30 marzo al Teatro Arcimboldi. Io ci sarò, magari ci becchiamo lì se venite. Un'altra cosa, un'altra serata che arriva invece galoppando e si presenta sempre più prossima davanti a noi è ovviamente la finale del Festival di Sannolo, il Festival di Sannolo che inizia domani, sapete, durerà tre serate, il 23, 24 e 25 marzo, quindi da giovedì a sabato, e noi continuiamo a regalarne i biglietti, due biglietti al giorno. Abbiamo già regalato quelli per il giovedì sera, quelli per il venerdì sera. Oggi regaliamo i biglietti della finalissima. Come si fa a portarseli a casa? Intanto segnatevi i contatti, che sono 331-6214-013 per sms e telegram, oppure dirette at popolarenetwork.it per la mail. È molto semplice, dicevo, basta, oggi non faccio domande, basta essere i primi due a scrivere voglio tantissimo andare alla finale di Sannolo. Ripeto la frase, voglio tantissimo andare alla finale di Sannolo. I primi due che ce lo scrivono, mettendo magari anche nome e cognome, così so come dare indicazioni per gli accrediti, se la portano allegramente a casa. Noi intanto andiamo avanti con la musica. Stasera inizia il paio di serate che il buon Ernia terrà al forum di Assago, quindi oggi e domani. Il primo forum di Ernia, primo e secondo rispettivamente, è riuscito a piazzare due sold out dopo il disco Io non ho paura, un gran bel disco, e quindi noi torniamo in questo disco. Questo è Weekend.
Non appena finì la maturità, sai che non sognavamo soldi però una chance. Vabbè che il primo passo fatto fuori da scuola, beh sì, fu che mettemmo il piede in una tagliola. La vita, per anni non cambiò niente nella nostra condizione, a parte il nome nella firma di un nuovo padrone. Tu proponevi modi folli per spezzar la catena, finivan sempre con la fuga o con 10 anni in galera. Però poi pure tu sai che non c'era speranza, senti me, sai che c'è, viviamo solo il weekend. Finito l'università, da tre fu chiaro che non eravamo Elon Musk. Vabbè, ci incontravamo fuori da un bar tabacchi, perché magari diventiamo ricchi se gratti. Io che facevo lavoretti, tu invece eri part time. A fine mese lo stipendio non arrivava mai, poiché sognavo di lasciar tutto e partir per un viaggio, perché pensavo che per la routine servisse coraggio, che non ho. Però poi anch'io mi sono convinto a stare qui, sai che c'è, viviamo solo il weekend. Viviamo solo il weekend. C'è il weekend. Viviamo solo il weekend. Lunedì temo che poi me ne pentirò. Sono in trappola, ma almeno poi c'è il weekend.
È Eternia Weekend alle 15 e 9 minuti. Questo è Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Noi andiamo avanti e veniamo a insomma a occuparci degli artisti della settimana, e per la precisione in questa settimana sono gli Unknown Mortal Orchestra. Torniamo all'interno del loro ultimo lavoro che si intitola V, quindi molto facile anche da ricordare, e ci entriamo andandoci ad ascoltare Nadia. Unknown Mortal Orchestra, Nadia, noi ci spostiamo perché è arrivato il momento di annunciare, o meglio è stato annunciato oggi, l'unica data italiana dei Cypress Hill, storico gruppo hip hop americano, statunitense, dalle radici, come dire, cicane, potremmo dire così. È l'anno del cinquantennale dell'hip hop, quindi bisognerebbe anche celebrarlo andando possibilmente sotto il palco di determinate realtà. Loro sono stati anche nostri ospiti, o almeno Bobo, Eric Bobo è stato nostro ospite l'anno scorso in occasione dell'uscita del loro ultimo lavoro discografico, per cui noi siamo anche molto contenti che finalmente arrivino a toccare il nostro paese. Saranno in un'unica data, il 24 agosto, a Villa Cacornaro, a Romano De Zelino. Sostanzialmente la zona è quella di Vicenza, però è il 24 agosto, quindi ci si può prendere anche comodamente qualche giorno per andare sotto quel palco, anche perché sono abbastanza, come dire, in grado di farti saltare. Potrebbe essere una serata molto divertente. E noi, a proposito di salti, saltiamo proprio a livello, come dire, di ritmo e di mood, direttamente da Nadia della Non Mortal Orchestra, ai Cypress Hill con la loro Insane in the Brain.
Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0, bro. I got to maintain, 'cause a nigga like me is going insane.
Una delle produzioni, delle basi più celeberrime dei 50 anni del percorso della storia del rap e dell'hip hop, Diciamo che 50 anni tecnicamente sono un po' più dell'hip hop che del rap, che è arrivato un pochino dopo, però insomma Cypress Hill non hanno bisogno di presentazioni e appunto arriveranno in Italia il 24 di agosto, nella prossima estate, per un'unica data a Villa Cacornaro a Romano De Zelino in provincia di Vicenza. I biglietti li trovate su Ticket One e saranno in vendita a partire da domani alle 11 di mattina, per cui se vi interessa Ticket One e si va a recuperarli lì. Noi invece adesso ce ne andiamo in Inghilterra, siamo lì in attesa dell'arrivo del nuovo disco di Arlo Parks, di cui ci andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo, questo è Impurities. E 23 minuti, Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, 331-6214013, il numero per contattarci in diretta via SMS e Telegram, visto che in diretta siamo, diretta@popolarenetwork.it, la mail, visto che appunto in diretta siamo, ancora per poco in realtà, perché sono appunto le 15.23, quindi c'è tempo di condividere un'ultima canzone e anche abbastanza in fretta, ma del resto passa veloce il tempo quando ci si diverte e quando si hanno... Se ha l'opportunità di avere un po' di ospiti che girano in questi studi, ovvero praticamente sempre ultimamente, non so se ve ne siete accorti, e niente, quindi chiudiamo tornando in Cracker Island, il nuovo disco dei Gorillaz. Questa è The Tired Influencer. Tired, pronuncia bene Matteo, che poi la prof ti mette in meno.
It's a crack screen world where white blooms above the city. Got sunrise and the freeway glows, perfumed with Palo Santo. Early flights touch down every day for tired influenza. You're sleeping deep, waiting for an answer. Gotta press on. Beside me, building trees, sets away its melody. I found it on web. It was a different time. I hear that a lot.
Bello. Un'uscita in pieno chill da Jack di oggi. Grazie Gorillaz, Damon Albarn e company per questo finalone. Siamo in fondo, non mi resta che ricordarvi come sempre che, vabbè, ricordiamo anche i podcast. La puntata di oggi, come tutte quelle che l'hanno preceduta, è a vostra disposizione completa in formato podcast sul sito di Radio Popolare e sull'app completa, appunto, anche di chiacchierata con i Fast Animals nella prima mezz'ora. Per quanto riguarda la playlist invece, se siete curiosi e volete andare a recuperare le canzoni che hanno composto la puntata di oggi, la playlist la trovate su Spotify, seguite il profilo Matteo Villaci, lì ci sono tutte le playlist belle ordinate giorno per giorno di tutte le puntate di Jack, compresa quella di oggi, e delle conduzioni e delle aperture. Se invece siete più comodi con Instagram, seguitemi lì, Instagram Matteo-Villaci, @Matteo_Villaci, e lì ogni giorno nelle stories tutti i titoli, canzone per canzone, titoli e artisti di quello che abbiamo condiviso nell'ora. E anche lì vale, cioè voi seguite Matteo Villaci e poi vale anche per le aperture, le conduzioni e quant'altro. Matteo Villaci su Instagram. Noi torniamo domani a partire dalle 14:30, ma questo lo sapete. Un abbraccio e un buon pomeriggio a tutti. Ciao!